Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, intanto vi do l'indirizzo, io sono Claudio Simeoni, l'indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, prima di tutto una comunicazione. Voi sapete che il radiogramma non è più in grado di mantenere la sala oltre a questo mese. Pertanto, la sala di Marostica, pertanto, dovrà cedere la sala di Marostica. Allora, noi domani terremo la conferenza, come preannunciato regolarmente. Dopodiché abbiamo deciso di tenere la seconda conferenza, proprio per sfruttare questo mese, venerdì prossimo. In pratica, su a Marostica faremo due incontri, il primo e il secondo, due venerdì consecutivi. Pertanto domani faremo un po' in generale, le questioni generali di quello che è il paganesimo e parleremo delle determinazioni. E venerdì prossimo parleremo della volontà, la volontà come oggetto, la volontà come rappresentazione, la volontà come terreno in cui il mondo e gli dèi si muovono. Per cui faremo due venerdì di seguito. Dopodiché, cos'è che facciamo? Siccome il programma vogliamo portarlo comunque a termine, che ci siamo prefissato, continueremo le conferenze. Qui in radio, a Radiogamma a Cadoneghe e continueremo salvo se ci viene fuori una sala dalle parti di Bassano o di, non so, Bassano, Rosà, Marostica. Se viene fuori una sala, noi chiaramente abbiamo già dei contatti e stiamo tentando di provvedere e ricontinuiamo le conferenze lassù. Pertanto, domani la conferenza di La conferenza sull'incontro marosticense sulla via occidentale della conoscenza andrà regolarmente, cioè domani siamo su a discutere di paganesimo ed essenzialmente delle determinazioni, cioè il concetto di determinazione, cosa significa l'uomo davanti al mondo dal punto di vista del paganesimo. E dopo ne terremo una seconda venerdì prossimo sulla volontà, il mondo come rappresentazione, in modo che per quanto riguarda la vita nel mondo dell'essere natura, cioè la vita dell'essere umano come essere della natura, come parte integrante dell'essere natura, riusciamo a concluderla se non altro come l'uomo davanti al mondo e il mondo che l'uomo non descrive, per cui le due cose verranno ampiamente illustrate, insomma. Dopodiché continueremo o un incontro al mese qui a Radiogamma oppure salvo trovare una sala lassù da quelle parti. Comunque vedremo un attimo cosa riusciamo a fare e cosa riusciamo a portare a termine. Allora, l'appuntamento è per domani sera alle ore 20:30 a Marostica, via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano. Alle ore 20:30 l'ingresso è libero. Se tiriamo su qualche soldo lo diamo a Radiogamma. Nonostante abbiamo dato a Radiogamma tutto quello che abbiamo tirato su finora, purtroppo non era sufficiente per coprire le spese di affitto e i problemi che comportava tenere quella sede. Allora l'appuntamento è domani alle ore 20:30 a Marostica, via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano. E vi do appuntamento a tutti e terremo sia domani sera sia venerdì sera che tenteremo di concludere, se non altro, un aspetto fondamentale di quello che è il rapporto, la relazione fra l'uomo e il mondo visto nel paganesimo politeista. Dopodiché noi comunque continueremo gli incontri o una volta al mese qui a Cadoneghe, oppure appena avremo una sala a disposizione, che lo diremo sia per radio sia su internet, agiremo di conseguenza, cioè continueremo su a Marostica o a Bassano o in quella zona. Comunque in quella zona noi tenderemo a concludere tutto il programma che abbiamo, un programma di, vi ricordo, 19 punti, 19 elementi, che andrebbe avanti per circa un anno e mezzo, per finirli tutti, con un incontro al mese naturalmente. Allora, a presto. ripeto ancora, appuntamento è per domani sera alle ore 20:30 a Marostica, via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano. Organizzeremo un incontro subito la settimana dopo e dopodiché interromperemo gli incontri nella zona finché non ci verrà fuori un'altra sala. Questo non è detto che magari l'altra sala ci viene fuori subito e allora possiamo continuare regolarmente gli incontri. Questo non è assolutamente detto, state in ascolto di radio oppure collegatevi con internet, collegatevi con i nostri siti dove ci sono tutte le informazioni relative ai nostri dibattiti. Allora, appuntamento, torno ancora, con gli incontri marosticensi sulla via occidentale alla conoscenza propria del paganesimo politeista alle ore 20:30 a Marostica, via Montello 66. Via Montello 66, vi ricordo che è la statale che da Marostica porta a Bassano ed è circa 1,5 km fuori di Marostica. Ok, allora. Bene. Detto questo, passiamo alla trasmissione di questa sera. Trasmissione di questa sera sulla quale interrompo la lettura del libro dell'Anticristo. Interrompo la lettura del libro dell'Anticristo per parlare di questa lettera che mi è arrivata proprio da Bassano, oltretutto. E questa lettera, in pratica, mi fa presente come questo giornale, che si intitola Il Grande Giubileo del 2000, cosa voleva Gesù, cosa vuole il Cristo, la realtà della Chiesa, che è un giornale chiaramente anticlericale, fatto da cristiani, cioè dei cristiani anticlericali, va però a insultare quello che è il paganesimo. Noi siamo coscienti, come pagani politeisti, di essere stati derubati dal cristianesimo nel modo più infame, più squallido, più aberrante, più viscido, più merdoso che ci sia. Noi ne siamo perfettamente coscienti di questo. Però effettivamente quando tutto l'orrore cattolico, lo sterminio, la strage, le distruzioni vengono imputati con il culmine di 2000 anni di cattolicesimo pagano, significa tentare ancora una volta di riversare sui pagani, cioè su quello che è la percezione dell'uomo davanti al mondo, quello che è l'orrore, lo stragismo, i massacri, tutto quello che è vergognoso fatto da un pazzo di Nazareth, da un lurido verme, da un assassino, da un macellaio di Sodoma e Gomorra, un macellaio criminale e dei loro lacchè che per i loro ordini hanno massacrato e distrutto la struttura culturale, etica e morale degli esseri umani, e questo per noi è vergognoso. Infatti l'articolo in prima pagina c'è il culmine di 2000 anni di cattolicesimo pagano, cioè veramente questo è vergognoso. E questi qua, questi personaggi qua si chiedono: dovremmo giubilare, sempre in prima pagina, per ciò che l'umanità ha fatto dell'insegnamento del Nazareno degli ultimi 2000 anni? Ma l'insegnamento del Nazareno, del pazzo di Nazareth, negli ultimi 2000 anni era quello di sgozzare chi non si metteva in ginocchio davanti a lui. Era quello di stuprare i bambini, era quello di ammazzare il fico che gli dà ciò che lui vuole, quando lui vuole e come lui vuole. L'insegnamento è quello di essere razzista. Vi ricordate la donna che non è della sua religione? Quella donna che deve mendicare le briciole che cade dal tavolo come i cani? Deve derubare le persone che non si possono difendere. O abbiamo dimenticato che lui alle persone ricche non gli dice usa la tua ricchezza per far star meglio le persone, ma gli dice: dammela la tua ricchezza, buttala via la tua ricchezza, dalle ai poveracci la tua ricchezza. Con gente come Paolo di Tarso che va in giro per fare soldi. Ricordiamo che Paolo di Tarso era uno che voleva solo soldi. Io devo mantenermi col Vangelo, oh Coco, io voglio i soldi, io voglio il denaro, io voglio trasformare i ricchi in poveri perché io devo diventare ricco. Io, diceva Paolo di Tarso, devo mentire per la gloria di Dio. Se io mento per la gloria di Dio sono giustificato. Cioè, non dimentichiamoci che questo è l'insegnamento del cristianesimo, è il rubare l'asino del Gesù di Nazareth, è dire agli altri tu devi porgere l'altra guancia mentre io faccio ammazzare i miei nemici. Questo è l'insegnamento del Gesù di Nazareth. È aberrazione, è infamia, è l'imposizione alle persone di non chiedere giustizia, perché le persone devono essere in pace davanti al nemico, ciò che è lui. Cioè, questo è di una vergogna infame, cioè veramente è vergognoso. Lui, che il Gesù di Nazareth, che è il diavolo. Perché è il diavolo? Perché diavolo significa divisore, colui che divide. Ed è Matteo che scrive: non credete che io sia venuto a portare la pace, io sono venuto a portare la discordia, la divisione. Per cui lui è il diavolo, è quello che distrugge gli uomini, è quello che Matteo vuole usarlo per distruggere gli uomini. Questo è il significato dell'insegnamento del pazzo di Nazareth. È quello che gli dice: tu non passerai questa generazione senza che mi vedrai a me venire dalle nuvole a fianco di mio padre. E il Dio più Dio, io sono padrone delle pecore, gli uomini sono pecore, sono bestiame del mio gregge, che Dio mi ha dato, nessuno mi tocca. Questo è l'insegnamento del pazzo di Nazareth. Per le guerre, dice questo articolo, la violenza è l'articolo che regna, e l'odio che regnano fra gli uomini e fra i popoli. L'odio lo ha voluto il Gesù di Nazareth, il pazzo di Nazareth. Oh, non vi siete dimenticati? Andate a due e se non vi accolgono, scuotete la polvere dei sandali. E l'hanno scossa la polvere dei sandali. Hanno anche alzato i roghi. Oppure per le catastrofi naturali che aumentano sempre di più, per le carestie e la distruzione dell'ambiente. Ma la distruzione dell'ambiente è stata fatta per ordine del Gesù di Nazareth. È lui il padrone del mondo, è lui il padrone delle tradizioni. Pertanto questa gente che ha scritto questo giornale deve vergognarsi, perché sono degli assassini. E naturalmente, quale, si chiede sempre nel primo articolo, quale ruolo hanno in tutto ciò le numerose usanze pagane che si sono infiltrate nella vita ecclesiastica? Ma del paganesimo è preso la forma, hai rubato, hai distrutto, hai saccheggiato. Questo è il fatto del paganesimo. E per il paganesimo tu usi il termine pagano come un insulto a quello che è la capacità degli uomini di respirare il mondo, di percepire il respiro di libertà che dal mondo arriva agli uomini. Questo che tu vai ad insultare pur di distruggere gli uomini. Allora, tutto questo serve per questi personaggi per attaccare quello che è la Chiesa Cattolica. E cos'è che propongono? Dicono, a un certo punto fanno una citazione del Vangelo, ed è l'unica citazione del Vangelo che noi troviamo in tutto il giornale, e dopo lo vedremo anche aspetto per aspetto. Comunque è importante che noi conosciamo l'unica citazione del Vangelo che fanno, ed è una citazione da Marco, dove Gesù dice: quando pregate non siate come gli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo del segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E dice ancora: non siate dunque come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Veramente chi percepisce gli dèi non viene ascoltato a forza di parole, ma impone agli dèi di camminargli a fianco, che è una cosa diversa. Ma sicuramente Matteo questo non lo poteva nemmeno pensare o percepire, tant'è che questo pezzetto del Matteo va a collocarsi, un attimo, va a collocarsi in quell'infamia aberrante che è il pezzo del Padre Nostro. E che cos'è il pezzo del Padre Nostro? Non è altro che l'esercizio assoluto della sottomissione, della distruzione dell'uomo, dove in quel pezzo non accumulare tesori sulla terra, dove la ruggine ti consuma e dove i ladri sfondano e rubano, ma accumulatevi tesoro in cieli, dove né ruggine né altri, perché là dove è il tesoro ci sarà pure il tuo cuore. E dice ancora: e chi di voi, per quanto si preoccupi, può aggiungere alla durata della sua vita un solo cubito? Io mi preoccupo e aggiungo alla mia vita molta più durata, e con l'attenzione, non con la sottomissione. E perché darsi tanto la pena per il vestito? Perché mettersi a fabbricare un vestito? Lo puoi anche rubare, no? Questo è l'insegnamento di Gesù di Nazareth. Guardate come crescono i gigli nei campi. Non lavorano né filano, eppure vi assicuro che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria non fu mai vestito come uno di loro. Certamente. Pensate che bello. Potete rinunciare a fare i vestiti, potete rinunciare a coltivare la terra, potete rinunciare a lavorare, ma che cavolo ve ne frega? Eh sì, perché lui doveva venire sulle nubi dal cielo, a destra di quel fetuso del suo parò, sto schifoso. E per far questo costruiscono una dottrina in cui l'uomo non va più a costruire la vita, non va più a coltivare il futuro, ma va a distruggere il suo presente, va a distruggere il futuro dei propri figli. Questo è l'insegnamento del pazzo di Nazareth. E guarda caso, questo insegnamento viene usato da chi? Da chi intende mettere in ginocchio le persone. E viene usato sia dalla Chiesa Cattolica, quando gli fa comodo, la Chiesa Cattolica fa anche il resto, e viene usato anche dagli avversari della gerarchia cattolica, sempre cristiani, no? Allora, passiamo a un'altra cosa. Pagano cattolica e non cristiana. L'apertura della porta santa attraverso la quale passano i pellegrini è un'usanza pagana che risale all'antica Roma. Nel foro romano si trova la porta di Giano, che veniva aperta dagli imperatori romani in caso di guerra e chiusa nei momenti di pace. Allora, questi qua si continuano ad andare avanti a offendere. La porta di Giano veniva aperta e veniva anche chiusa, ma la porta di Giano stava a indicare la costruzione del futuro e il pericolo che c'era in quel momento nella costruzione del futuro, e veniva chiusa quando il pericolo cessava, ma faceva parte degli uomini, di costruzione della loro vita. Non ha niente a che vedere con le invenzioni di Bonifacio, che gli interessa solo far soldi. Ma la costruzione della vita nessun cristiano è in grado di concepirla, neanche i cristiani anticlericali, che l'unica cosa che sanno fare è offendere la vita stessa. E adesso che abbiamo fatto questo, passiamo intanto un'altra cosa. Allora, questi qua sono comunque anticlericali, offendono i pagani, danno del pagana alla Chiesa Cattolica, cioè offendono tutti i martiri, tutti i bisogni della libertà degli uomini. E dopo vanno a dire: il Vaticano nuota nei soldi, con un capitale di 93 miliardi, Papa Giovanni è uno dei nomi e dei primi nomi di una lista di italiani più ricchi pubblicata dalla Borsa Italiana. Sì, è vero, solo che non è italiano, è un polacco. Tanto per essere chiari, no? Dunque, adesso si aggiungono infatti azioni presso società petrolifere nella produzione di armi, in centrali nucleari, miniere di stagno, fabbriche di gomma, acciaierie, linee ferroviarie, banche e molte altre aziende in tutto il mondo. Questo è tratto da Deschner e il gallo cantò ancora. E si valuta che nella sola Roma una casa su quattro, addirittura su tre, appartenga al Vaticano. Pertanto, ciò che ci offende a noi è il fatto di tentare di far passare quelli che sono i comportamenti della Chiesa Cattolica come dei comportamenti non cristiani. E invece i comportamenti della Chiesa Cattolica sono comportamenti lineari, sono cattolici, sono fatti dal Gesù di Nazareth, dal pazzo di Nazareth. Quanto costa il giubileo? Il giubileo, 3.500 miliardi per il giubileo, complessivamente a Roma e nel Lazio. Il piano per gli interventi per il giubileo approvato dalla Commissione per Roma Capitale, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha stanziato circa 3.500 miliardi. La Chiesa come porrà rimedio alle infamie commesse? Anche questa è una bella domanda. L'istituzione ecclesiastica ha provocato infinite sofferenze. Non è vero che è stata l'istituzione ecclesiastica, è stato il pazzo di Nazareth e il macellaio di Sodoma e Gomorra, per strumento, che sono serviti dello strumento della Chiesa cattolica. L'istituzione ecclesiastica ha provocato infinite sofferenze, poiché ha fatto il contrario di ciò che il Cristo voleva. Come? Gli ha insegnato a sgozzare la gente, a stuprare i bambini, a rubare, ad ammazzare quello che non ti dà quello che vuoi, quando, come lo vuoi. Gesù di Nazareth è venuto per dividere gli uomini, per usare la spada e tutto il resto. Lo ha dichiarato lui. Per cui, insomma, siamo seri, Per conciliarsi con milioni di vittime di queste infamie non è sufficiente esprimere un mea culpa generale. Fino ad ora Giovanni Paolo II ha infatti evitato di esprimere in modo chiaro, limitandosi a parlare di dolorosi capitoli nella storia della Chiesa. Molti cardinali sono ancora convinti che la Chiesa come tale non possa peccare. Infatti è un dogma della Chiesa, quello che la Chiesa non ha mai sbagliato e secondo le Sacre Scritture non sbaglieranno, a meno che non si dica che quel Papa era un povero pazzo. Io sarei anche d'accordo, Tuttavia, senza il pentimento, senza un chiaro riconoscimento delle proprie colpe e se non si chiede espressamente perdono a tutte le anime delle vittime e i loro parenti, non si possono sistemare veramente le cose. Allora, chiariamoci una cosetta. Nel codice ecclesiastico c'è un articolo preciso in cui il perdono può essere dato soltanto dopo il risarcimento delle vittime. È chiaro, per cui la Chiesa Cattolica deve risarcire tutte le vittime. Siccome è prassi della Chiesa Cattolica che nessuno gli chieda conto delle porcate che fa, bene, è bene che la legge cominci ad essere uguale per tutti, come nel codice di Hammurabi. Allora, inganno e sfruttamento, caccia all'eredità ed altro ancora. La Chiesa è sempre stata esperta in denaro. Cobert, un teologo cattolico, afferma riguardo al clero medievale che a quel tempo venivano praticate tutte le forme possibili di usura senza freno. Ciò valeva in particolar modo per i conventi. Durante le crociate essi armarono molti crociati e come ricompensa chiesero loro di lasciare le loro proprietà al convento. Se i pellegrini armati non facevano ritorno, le loro proprietà passavano al convento. La Chiesa sostenne anche la caccia all'eredità per i propri fini. Fin dai tempi più antichi, la Chiesa considerò immorale lasciare i propri beni privati in eredità ai propri figli. Nel 1170 il Papa Alessandro III dispose che un testamento non sarebbe stato valido se non fosse stato scritto in presenza di un sacerdote. Documenti falsificati. La Chiesa e i conventi si impadronirono di immensi appezzamenti falsificando documenti. Alcuni conventi erano veri e propri specialisti in questo tipo di falsificazioni. Disponevano di servi della gleba e di schiavi. San Martino di Tours ne aveva addirittura 20.000. Sapete chi è questo San Martino di Tours? Questo San Martino di Tours non è altro che quel lurido maiale che quando deve scrivere dei pagani li fa passare per i demoni della sua religione. Tanto per chiarirci un attimino chi è questo. I figli dei sacerdoti o illegittimi diventavano schiavi della Chiesa ed era vietato liberarli. Persone messe a rogo. Patrimoni confiscati. La Chiesa confiscò anche gran parte dei beni di coloro che caddero vittime dell'Inquisizione, come eretici o streghe. Il resto veniva dato allo Stato per motivarlo nella persecuzione delle persone che avevano una fede diversa. Le famiglie dei poveretti si ritrovavano così in strada e nessuno usava aiutarli per paura di finire sotto le torture. Oggi, contatti con la mafia e omicidi mai chiariti. Altre fonti di guadagno erano le imposte sulle crociate, la vendita delle indulgenze, la vendita di cariche ecclesiastiche. Esistevano addirittura bordelli papali. Il Vaticano dà prova della propria vena commerciale anche nel XX secolo. Milioni di lire sono fluiti nelle casse nere grazie agli affari di dubbia natura che hanno coinvolto anche persone collegate alla mafia, giungendo a casi di omicidio fino ad oggi mai chiariti completamente. Queste notizie sono tratte da Karl-Heinz Deschner, Storia criminale del cristianesimo, volume 3, stranissimo, sti qua l'hanno letto sicuramente in tedesco perché il terzo non è ancora tradotto, Will Durant, Storia della cultura e dell'umanità, Deschner, opera citata sempre volume 3, Durant, Storia della cultura e dell'umanità, Kammerheuer, la falsificazione della storia tedesca. Andiamo avanti ancora. Qui c'è una citazione di Papa Bonifacio VIII, vi ricordo questo. Allora, sti cristiani continuano ad attaccare la Chiesa Cattolica affermando che la Chiesa Cattolica è pagana, no? Papa Bonifacio VIII, che cosa sono io se non Dio? Nel 1300 Bonifacio VIII, Benedetto Gaetani, istituì il primo anno ecclesiastico del Giubileo nella sua bolla. Affermò che sarebbe stato assolutamente necessario per la redenzione di ogni creatura che essa si sottomettesse al Sommo Pontefice, i servi dei servi di Dio, no? E in un altro passo aggiunse: che cosa sono io se non Dio? E in effetti è questo il centro della Chiesa Cattolica. Il Papa non è altro che il rappresentante di Dio in terra, non ha fatto altro che continuare quello che Cesare Augusto aveva cominciato, no? Bene, adesso passiamo un'altra cosetta, no? Passiamo un'altra cosetta, dopo comunque questi passi li riprendiamo. Perché questi personaggi accusano il cattolicesimo di essere pagano? Stranamente usano la forma e non la sostanza. Infatti al paganesimo i cattolici hanno rubato le feste, hanno rubato delle forme, hanno rubato delle rappresentazioni, ma non hanno rubato la sostanza, non hanno preso al paganesimo il respiro di libertà. Dovevano trasformare gli esseri umani in bestiame da condurre al macello. Allora, dicono questi personaggi: la tiara e la mitra sono di origine babilonese. In effetti qui ci sono due immagini di un dio pesce babilonese con la tiara originaria e il dio pesce, lo chiamano così, il dio pesce Dagan, con la mitra originaria a forma di testa di pesce. Innocenzo III con la tiara papale e Paolo VI che porta la sua mitra. Pratica dice: sti qua fanno esattamente quello che facevano i pagani. Per un cristiano fare esattamente quello che faceva un pagano è mettersi in testa un cappello. Cioè, non so se vi rendete conto, l'uguaglianza del cattolicesimo col paganesimo è mettersi in testa un cappello. Si può essere più deficienti e mentecati di così? Sì, si può, ma comunque so, mi sembra che sia un livello abbastanza aberrante. Allora, quasi tutte le usanze del cattolicesimo, dicono, sono pagane. Proviamo un attimino a vedere. Nel III e IV secolo la Chiesa, basata sul potere che stava nascendo, vediamo un attimo, sì, stava nascendo, assorbì come una spugna molte usanze pagane. I culti dell'odierna Chiesa Cattolica del culto sono quasi tutti pagani. In realtà i cristiani hanno fatto una cosa: hanno messo la pulsione di morte, la distruzione, il saccheggio degli individui là dove le civiltà locali, le culture antiche celebravano le feste della vita, e hanno fatto passare le loro usanze di morte, di strage, di sterminio, di orrore, di genocidio, sovrapponendole con la violenza, con la forza, con le stragi, a quello che è il bisogno di libertà degli uomini. E dice sempre questo giornale: ostie e acqua santa, già il culto di Mitra ed altri culti dei misteri prevedevano una cena santa con altari, servi per la messa, vesti rituali, ostie, acqua santa, incenso ed anche una luce santa. I primi cristiani tenevano invece insieme una semplice messa dell'amore, mangiando consapevolmente insieme. Vi ricordo che queste messe dell'amore che mangiavano insieme si chiamavano agape o agape, e io ho già parlato delle agape, e vi ho già parlato che tutta la pratica dei primi cristiani era una pratica di spermatofagia. In pratica i cristiani erano dei spermatofagi, facevano bocchini, erano dei bocchinari, proprio per parlare in maniera volgare. Questa è la pratica dell'agape, è chiaro? Erano delle pratiche sessuali, erano delle pratiche in cui delle persone si sottomettevano al capogruppo. Queste erano le pratiche, e mi sembra che abbiamo già chiarito questo quando ho parlato della sottomissione nel Vangelo di Giovanni. Questa era la tradizione dei dei cristiani. Per quanto riguarda poi le altre forme, la cena con gli altari, le usanze rituali, i preti, le ostie, l'acqua e il fuoco, beh, fanno parte proprio del paganesimo. Cioè, il paganesimo ha la rappresentazione del fuoco sacro, ha la rappresentazione dell'acqua come ente sacro, ha la rappresentazione della sacralità della vita. Ma questo è parte integrante del paganesimo. Perché? Perché rappresenta una frazione del mondo che ci circonda, cioè è il mondo che ci circonda che va a costruire la vita. Ancora un'altra cosa che accusano il cattolicesimo di aver rubato le usanze pagane: la venerazione dei santi con statue, processioni, pellegrinaggi, funzioni col rosario, l'adorazione delle reliquie erano presenti nei culti di Iside, Dioniso, Attis ed erano molto simili a quelli che venivano praticati nel cattolicesimo al tempo. Nelle religioni di Attis e di Dioniso c'erano dei culti di rito orgiastico, è chiaro questo, non c'erano culti di sottomissione, che sono cose diverse. Inoltre, per quanto riguarda le processioni cristiane sono state rubate dalle robigalie, sono le robigalie che vengono trasformate in processioni pagane e si cambia il percorso, cioè in processioni cristiane gli si cambia il percorso, e la robigalia non era altro che una manifestazione degli uomini davanti agli dèi della vita affinché la ruggine non distruggesse eccessivamente il grano. Per cui la robigalia era in realtà un'attività magica, ma era un'attività magica perché al suo interno c'era la libertà dell'uomo, c'era la rappresentazione del soggetto in quanto Dio davanti a un mondo di dei. Nel cristianesimo c'è solo l'atto di sottomissione, cioè le processioni cristiane cattoliche sono solo atto di sottomissione, sia chiaro questo. E le statue dei pagani non erano altro che rappresentazione della divinità pagana. I cattolici si mettono in ginocchio davanti alla statua, cioè la statua che piange. Sia chiaro questo, c'è una cosa di che va l'idolatria, è fatta solo dal cattolicesimo. Allora, celibato e confessione. Il celibato, la confessione, il rito del battesimo con l'acqua, la torsura dei monaci e la quaresima esisteva già nei cosiddetti culti dei misteri, ma non nel cristianesimo originario. Allora, la confessione non è mai stata un rito pagano, non è mai stato neanche un rito misterico, tanto per essere chiaro. Il celibato era praticato da delle persone, ma non era imposto dal Dio, o meglio, se tu volevi fare una certa cosa potevi anche restare celibri. Le vestali a Roma dovevano rimanere in quella situazione ed avevano vantaggi e privilegi per essere in quella situazione e mantenevano il fuoco acceso per tutta la città. Tutta la città che aveva bisogno del fuoco andava a prendere il fuoco nel Tempio di Vesta. Era il Tempio di Vesta che manteneva acceso il fuoco per tutta la città, non c'erano mica i fiammiferi, sapete. Era necessario che qualcuno accudisse al fuoco e accudisse al fuoco come intento fondamentale della propria esistenza. Per cui attenzione a non confondere quello che sono le esigenze della vita con le esigenze della sottomissione e della distruzione dell'uomo. Sono due cose assolutamente opposte. Ed essenzialmente nel paganesimo non c'è la sostanza, cioè non c'è la sottomissione al Dio padrone. Il Dio non è padrone. Io posso evocare gli dèi, posso costringere gli dèi ad appoggiare quello che io faccio, ma non sono padrone degli dèi, né gli dèi sono padroni di me. Altrimenti che cazzo di uomo sarei? E questo infatti è il discorso. La venerazione di Maria è un culto pagano babilonese. Allora, tutte le immagini che voi avete della Madonna col bambino sono state rubate dalle immagini delle tradizioni locali del paganesimo. Ma mi sembra anche ovvio. Voi avete mai visto una donna pagana senza un bambino? Cioè, è un'immagine talmente ovvia, talmente normale, talmente nella quotidianità che non ha nulla. al di là della rappresentazione di una divinità che è il bambino. Iside, Iside con Oro, Idra col bambino, Devaki e Krishna, divinità babilonese col bambino, gli dei crescono, gli dei nascono e crescono, e le divinità non fanno altro che costruire le condizioni affinché altri dei nascano e crescano. Ma questa è la condizione fondamentale all'interno del paganesimo. Ma i cristiani hanno solo rubato la forma, hanno rubato la forma. Ma il fatto che loro mi rappresentano una Madonna in quel modo, a me fa solo schifo, perché quello non è l'immagine di una donna che ha partorito, ma è l'immagine di chi pretende sottomissione, cioè la distruzione dell'uomo. Per cui quello è solo vomito, quello dei cristiani, perché la sostanza che è importante, non tanto la forma in se stessa, e i cristiani hanno rubato la forma. Dice ancora questo: i cristiani, i primi cristiani non adoravano un cadavere in croce. E beh, lo credo bene. Ma volete mettere cosa significava mettere a confronto un cadavere in croce e un Dioniso, un Bacco, un Apollo, un Zeus? Volete metterli insieme delle divinità pagane, il loro essere dei, il loro espandersi nell'infinito, il loro prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita davanti a un cadavere appeso in croce? Se non furono i primi cristiani, bensì i cananei, ad usare alberi abbattuti per il culto di Baal. Il problema però è un altro: non è che i cananei usassero dei cadaveri, usavano alberi abbattuti per il culto di Baal. Ma Baal è il principio maschile della vita, non è un cadavere. E il culto del cadavere è assolutamente cristiano, perché voi lo trovate in tutti i Vangeli come esaltazione dei Vangeli stessi. Cioè il cadavere, cioè l'essere umano che si è autodistrutto, che è diventato agnello sacrificale perché il suo Dio se lo mangiasse, è il diritto del Dio di mangiarsi gli esseri umani, di distruggere gli esseri umani, è fondamentale nella dottrina dei Vangeli. Pertanto questi cristiani che vanno a sparare queste cazzate dovrebbero come minimo rileggersi i loro scritti. Va bene, andiamo ancora avanti? Ma sì, dai, andiamo ancora un pochino avanti. Ciao. Allora, i grandi cattolici in merito alle donne. L'idea dei cristiani in merito alle donne. Non dimentichiamoci che in merito alle donne, la stessa idea che avevano i cattolici ce l'aveva anche il pazzo di Nazareth. Quando va a cena da Marta e Maria, e Maria si mette a strusciarsi addosso, Marta gli dice: senti, di a sta qua di assarsi, di venire a darmi una mano, che sto qua a lavorare. Oh, coca, gli dice, ma che cazzo ti vuoi da me? Ma Maria si è tolto la parte meglio, e tu lavora, tu sei stronza, tu devi fare il tuo lavoro. E tanta si è tolto la parte meglio, cosa te vuol? Cioè, il disprezzo per la donna, per il lavoro, è parte integrante della dottrina cattolica. Vediamo poi i grandi cattolici in merito alle donne. Le donne servono soprattutto per soddisfare la libidine degli uomini. Questo è Giovanni Crisostomo. Cioè, le donne, a cosa servono le donne? A fare le vacche. Questo è un concetto strettamente cattolico cristiano. La donna è un essere inferiore che non fu creata da Dio a sua immagine e somiglianza. Secondo l'ordine naturale, le donne devono servire gli uomini. Questa affermazione è del vostro amico Sant'Agostino, considerato uno dei padri della Chiesa, uno dei porci. Il valore principale della donna è costituito dalla sua capacità di partorire e dalla sua utilità nelle faccende domestiche. Cioè, è una vacca ed è una schiava. Questo se n'altro porseo vostro, e si chiama Tommaso d'Aquino. La donna deve velarsi il capo, e questo è Ambrogio, un altro porco. Un feto maschile diviene un essere umano dopo 40 giorni, uno femminile dopo 80. Le femmine nascono a causa di un seme guasto o di venti umidi. E questo è un altro porco, Tommaso d'Aquino. Ricordatevi che la scienza ha ormai stabilito definitivamente che è l'essere umano maschile che è una donna mancata, tanto per essere chiari. Quando vedi una donna, pensa che si tratti del diavolo. Questo è Pio II, il Papa, 1400-1464. Le donne sono destinate di natura al comune godimento. Capocrate, cristiano dei primi tempi e fondatore di un convento. La donna è un errore della natura. Con la sua eccessiva secrezione di liquidi, la sua bassa temperatura, essa è fisicamente e spiritualmente inferiore. È una specie di uomo mutilato, fallito e mal riuscito. La piena realizzazione della specie umana è costituita solo dall'uomo. Questo sempre è Tommaso d'Aquino. In nessuna religione o cultura la donna viene rispettata e onorata come nel cristianesimo. Questo è Bernard Haring nel XX secolo. Questo è l'onore e la venerazione. Le ragazze che portano la minigonna finiranno all'inferno. Il gesuita Wilde, XX secolo. La donna ha il diritto di vestirsi solo a lutto. Non appena ha raggiunto l'età adulta dovrà coprire il suo viso, che è la fonte di tanti pericoli, altrimenti rischia di perdere la beatitudine eterna. Questo è Tertulliano, un altro porco. Nessuna donna può entrare dove si intrattiene un sacerdote. Questa è una dichiarazione del Sinodo di Parigi dell'846. Vicino alle chiese non possono abitare le donne. Questa è una delibera del Sinodo di Coyaca 1054. I sacerdoti che ospitano donne sono donne sospette dovranno essere puniti. Il vescovo dovrà vendere le donne come schiave. Sinodo di Toledo 589. La sola consapevolezza del proprio essere dovrebbe costituire una vergogna per le donne. Questo è Clemente Alessandrino, un altro porco, 215. Le donne non possono né scrivere né ricevere lettere a proprio nome. Questo è il Sinodo di Elvira, IV secolo. Tutto il sesso femminile è debole e sventato. Esse giungono alla salvezza solo tramite i figli. Questo è un altro porco, Crisostomo. Le donne non possono cantare in chiesa. Questo è Bonifacio, un missionario benedettino, un altro porco. Questo è anche responsabile di parecchi macelli. Dopodiché, se vi interessa, ci sono anche un paio di battute anche dei protestanti, una di Martin Lutero: se la donna non vuole, venga la serva. Oppure un'altra: l'onore più grande per una donna è che gli uomini vengano partoriti da lei. Questo è un altro porco che si chiama Martin Lutero. Donne, lasciate la chiesa adesso. Questo è un proclama che fa questo giornale. Sull'Inquisizione, un dramma solenne di perfezione sociale. Allora, l'Inquisizione, secondo i gesuiti, nel 1853, la rivista Vaticana dei Gesuiti, in merito all'Inquisizione, dichiara un dramma solenne di perfezione sociale. Cioè lo stragismo, i massacri per loro sono la perfezione sociale. Ogni cattolico ha il dovere di perseguitare gli eretici. Gregorio IX. E questo fa parte dello stragismo religioso. Ma questo avviene sempre per ordine del Dio dei cristiani. Non lasciare che strega viva, quello ci sta nella Bibbia. Cioè il macello delle persone è ordinato da un Dio macellaio. Ricordatevelo sempre questo. E questi cristiani che fanno dell'anticlericalismo dovrebbero vergognarsi di essere cristiani, perché loro, come cristiani, sono responsabili comunque di tutto questo. E per finire, le tracce di sangue della Chiesa. Inquisizione. Nel periodo che va dal XIII al XVIII secolo ci furono quasi 10 milioni di morti. Innumerevoli altre persone furono torturate, maltrattate e terrorizzate. Crociate. Dall'XI al XIII secolo ci furono 22 milioni di morti, fra i quali migliaia di ebrei tedeschi. I pagani. Nel periodo medievale, dal IX al XII secolo, parlo dell'ultimo paganesimo, quello del nord, decine di migliaia di pagani germanici e slavi furono convertiti con la violenza al cristianesimo, sterminati in modo atroce da re e principi tedeschi. La Chiesa diede la sua benedizione e esortò a fare crociate contro gli slavi. Ebrei. Nel periodo medievale, dall'XI al XIV secolo, la Chiesa preparò per secoli, con la propria istigazione, il sanguinario pogrom con migliaia di morti nei processi di Norimberga. Per giustificare l'olocausto, Julius Steiner si fece espressamente alle prediche con cui Martino Lutero istigava il popolo contro gli ebrei. La conquista dell'America. Nei primi 150 anni dopo la conquista da parte degli spagnoli, 100 milioni di persone morirono in nome di Dio. Si tratta del più grande genocidio di tutti i tempi. Catari, valdesi, ussiti. Migliaia di persone di altra fede muoiono per volontà della Chiesa, anche di quella luterana. Streghe. Dal VI al XVIII secolo, almeno 40.000 persone, secondo che è una puttanata, in genere donne, morirono in modo atroce, metà di esse morte in Germania. Anche Lutero mise al rogo le streghe. Le istruzioni sul modo di procedere furono redatte da due monaci domenicani, Humbert Minared, la nuova inquisizione. Genocidio in Croazia. Verso la metà del XX secolo, fra il 41 e il 43, in Croazia vennero uccisi 750.000 serbi ortodossi. Il clero cattolico ebbe una grande parte della responsabilità. L'hanno fatto santo. Pedofilia. Attenzione, le vittime della pedofilia soffrono in genere per anni e decenni a livello psicologico a causa dell'umiliazione subita. Alcuni esperti stimano che negli Stati Uniti 20.000 dei 51.000 preti cattolici sono stati accusati di abuso sessuale di minori negli ultimi 20 anni. Hamur Hez è una notizia tratta da Hamur Anzeig 13.798. Tale cifra costituisce più o meno il 4% dei preti, senza tener conto delle cifre non rese pubbliche. Il professor Humbert Minarek valuta che la cifra di preti pedofili in Germania vada più o meno dal 3 al 5%. Lo stesso accade in altri paesi, Italia compresa. Questo è il cattolicesimo per il pazzo di Nazare. E tutto questo non ha niente a che vedere col paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e attacco i telefoni 049 700 700 049 600 838. Naturalmente, cosa hanno da fare questi cristiani? Devono necessariamente salvare la fonte della distruzione, la fonte di morte e la fonte del massacro. La fonte di morte e del massacro è il pazzo di Nazareth. È il pazzo di Nazareth che ha attraversato, distrutto e saccheggiato l'intera storia dell'umanità. Sei pronto?
Ciao, sono Dino da Bassano.
Dimmi.
Sta attento, domani sera, no, che se troviamo a Marocco.
Sì.
Sta attento, ti situ là, anche
certo.
Alle 8 prima.
Sulle 8 sono là, sicuro.
Ecco, perché vado a venire una persona là che ho invitato a me e che vediamo se magari anche temporaneamente, finché non si trova meglio, puoi dare un spazio, visto che...
Benissimo.
Ecco, va bene, dai, sentiti sì, là, paio
8. Alle 8 sono là io.
Ecco, e ora se catemo tutti un po' prima della riunione,
okay? Benissimo, grazie infinite.
Figurati.
E auguri, ciao, ciao. Ciao, ciao. Pronto? No. Ok, buona questa notizia e grazie Dino, sei stato veramente tempestivo. Chissà che non riusciamo anche a mantenere il nostro percorso, il nostro processo come l'abbiamo indicato fin dall'inizio. Pronto? Pronto? Sì. Vabbè, andiamo avanti così. Allora, questa è la Chiesa Cattolica. Ma la Chiesa Cattolica non agisce così perché la Chiesa Cattolica è malvagia, ma agisce così perché questo è il suo Dio, perché questo è il pazzo di Nazareth. E fin tanto che non verrà fatto un nuovo processo di Norimberga, fin tanto che questo essere non verrà messo sotto processo e non verrà cacciato per infamità da quello che è l'insieme degli esseri umani, purtroppo. Pronto?
Sì?
Ciao Claudio Adriano.
Ciao, dimmi.
Ascolta, tre domandine veloci così mi dai una infarinatura che così capisco meglio. Allora, intanto monoteismo, perché monoteismo quello cattolico, se al fin fine sono dopo tutti i santi, le
sì,
Madonna,
ma è un Dio unico, sì.
Ok. Poi un'altra cosa, l'ebraismo praticamente deriva da Mosè, è un moseismo o deriva da Abramo?
L'ebraismo è ebraismo, da dove deriva è abbastanza difficile, perché tutte queste figure sono tutte mitologiche, sia Abramo sia Mosè che
sì,
tutto il resto.
Sentivo da Silvano che appunto veniva giù da Mosè, praticamente nasceva con Mosè.
Sì, sì, sì. Sì, perché Mosè è praticamente considerato il giurista, cioè quello che gli dà una formulazione che comincia ad essere sistematica. Allora si pensa che lui può essere, però è abbastanza difficile, perché tutto quello che è l'uscita dall'Egitto non è mai esistita. Può darsi che ci sia stata una fuga di qualche persona dall'Egitto e che fra una di queste persone fosse il Mosè, che dopo
sì,
un po' alla volta
sì,
ha fatto questo.
Un po' ingrandito.
Esatto, esatto.
E Abramo, che quindi è venuto prima, come è identificato per gli ebrei?
Ma dunque, Abramo sarebbe il fondatore dello Stato ebraico, cioè la sua famiglia è la sua famiglia che è la famiglia ebraica. Cioè, proprio la famiglia di Abramo, esatto,
ebraica.
Esatto.
Ho capito. Ascolti, l'ultima cosa... perché parlavamo con mio figlio, no? Allora, Dante, quando fece la Divina Commedia, il discorso paradiso, inferno, purgatorio, era già così identificato
sì,
un po' un'invenzione di Dante,
no.
Un po' creato lui?
Diciamo che la definizione dei tre gironi era già identificata e Dante è stato, il suo libro non è stato inquisito, per cui vuol dire che faceva parte proprio della tradizione della Chiesa.
Il pensiero era quello.
Esatto, solo momento. Dante gli ha dato un'altra cosa. Cioè gli ha dato la poesia, gli ha dato la fantasia, che prima non c'era, capisci? Cioè, gli ha dato quella perversione anche fisica, fisiologica,
sì,
palpabile.
Ha detto quelli che interessava a lui.
Esatto, sì, beh, dopo vabbè, ha fatto il suo, insomma. Certo.
Ok, va bene, ti ringrazio.
Grazie a te. Ciao. Sì, in effetti è vero, cioè Dante non ha fatto altro che prendere quello che era la tradizione del momento, cioè il pensiero della Chiesa Cattolica del momento, e l'ha rappresentata in poesia. Chiaramente Dante dal punto di vista poetico era effettivamente un signore, cioè dal punto di vista della poesia non c'è niente da dire, è un grande, indubbiamente, e lui non ha fatto altro che tradurre in termini fantastici quello che erano le convinzioni comuni dell'epoca. Per cui Dante non è che si sia inventato l'esistenza di un inferno, di un paradiso, o veramente a Dante gli interessava di più l'inferno, perché è il pezzo che è venuto meglio. Pronto? Ciao.
Sono Giorgio da Bazzano.
Ciao.
Ti volevo chiedere, da dove hai tratto le citazioni sui teologi cristiani contro la donna, contro l'essere donna?
Allora,
hai un libro che mi puoi consigliare? Perché le ho trovate molto interessanti.
Allora, questo qua è un giornale che hanno distribuito dei cristiani anticlericali.
Sì.
E hanno tratto tutte queste citazioni per parlare delle... i grandi cattolici in merito alle donne, però vediamo un attimo se c'è un po' di bibliografia. No, qui non c'è una bibliografia, per cui sono pezzi ritagliati dai vari libri. Però io c'ho un libro che si parla cosa ne pensano gli uomini delle donne, che parla di tutta una serie di citazioni, per cui anche di autori antichi, e il loro pensiero sulle donne, perché questi pensieri sulla donna si rifanno un pochino a quello che erano alcuni pensieri precedenti.
Sei in grado di farmi avere il titolo di questo libro o hai qualche problema?
No, io ce l'ho a casa, devo solo ricordarmelo.
Vabbè,
se mi dai un colpo di telefono a casa magari te lo tiro fuori.
Va
bene,
ciao.
In effetti esiste un libro della Sperry, mi sembra, in cui parlano di tutte le citazioni. Pronto?
Ciao, Luca da Treviso.
Dimmi.
Ascolta, io ho acceso da poco, sarà un 10 minuti, un quarto d'ora, però ti sentivo un po' parlare un po' sempre in negativo di quello che è la Chiesa.
Sì, ma infatti fa schifo, dovrebbe essere in galera.
Esatto, ma secondo te non ci sono lati negativi, lati positivi, se sono solo
negativi? No, solo negativi, solo la distruzione dell'umanità, la trasformazione dell'umanità in oggetti di possesso, basta. Dopodiché le strategie tattiche, eccetera, quello è un altro discorso. Comunque il tentativo del pazzo di Nazareth e del Dio dei cristiani è trasformare gli esseri umani in oggetti di possesso. E basta, sterminarli, stragirli, ammazzarli, stuprarli, questo è. E dopodiché la Chiesa Cattolica non ha fatto altro che rappresentare quelle che sono queste direttive.
Ma questo potrei anche essere d'accordo su quello che è stato magari il passato, ma per quello che è il momento attuale...
Cioè ti faccio un esempio, tu personalmente... Sei d'accordo che la scuola deve essere obbligatoria per tutti, che tutte le persone vadano a scuola?
Sì.
Bene, per riuscire ad ottenere questo ci sono voluti dei sommovimenti e ci sono volute delle lotte contro il Vaticano, perché il Vaticano e il Papa hanno sempre impedito, e parlo della fine del secolo scorso, compreso questo secolo durante il fascismo, che la scuola fosse obbligatoria. Cioè tutte quelle che sono state le libertà dell'uomo sono state delle guerre per allontanare quello che è l'influenza della Chiesa Cattolica sugli uomini.
Sì, ma questo potrebbe essere stato per tenerli con un livello di cultura molto basso, per non fargli capire, per non fargli conoscere, per non fargli apprendere.
Vedi che dici quello che dico io, vogliono trasformare gli esseri umani in bestie, allora e anche adesso, solo che adesso usano sistemi diversi perché l'uomo tende a liberarsi.
Ma ad esempio, io ho un profondo rispetto per quelli che sono ad esempio i frati e i missionari.
Ecco, io invece ho un profondo disprezzo per loro.
No, ma secondo me sono delle persone che si danno da fare, perché io lo vedo nel concreto, che vedo che fanno qualcosa, a differenza di
allora,
altri che magari parlano...
Scusa un attimo, tutto lo stragismo in America Latina, tutto lo stragismo in Africa è avvenuto per i missionari, cioè sono i missionari che hanno fatto lo stragismo, hanno venduto i schiavi, hanno distrutto le culture, cioè la stessa macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta, è responsabile di aver costruito dei campi di morte. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, è chiaro che se tu pensi che l'uomo si è creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, lo pensi già in miseria, e allora pensi che loro facciano qualcosa. Ma l'uomo non è stato in miseria perché lui è creato, ma perché qualcuno lo ha ridotto così, ed è la Chiesa Cattolica, i cristiani.
Ma, non so, guarda, io sinceramente su questo aspetto non sono tanto d'accordo.
Va bene.
Io vedo delle azioni anche positive.
Va bene.
Tante di negative, però anche tante di positive.
Va bene.
Volevo darti il mio pensiero.
Sì, tieni presente che comunque io faccio religione e non è tanto che mi interessa la Chiesa Cattolica come se fosse un anticlericale. A me mi interessa il Dio e il Padre di Nazareth e le strutture che sono religiose, cioè la rappresentazione della religione fra gli uomini. Capisci? Cioè io non faccio l'anticlericale.
Sì, ok?
Ciao, buona serata. Ciao. Bon, chiudo qui la trasmissione, altrimenti Stefano si arrabbia pure. Grazie per avermi ascoltato, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do appuntamento per domani sera via Montello 66 a Marostica, sulla statale che da Marostica porta Bassano. Grazie per l'ascolto e a risentirci.